Pagina 9, file 4. L'8 settembre coincide con un giorno di festa a Mondovì, con la fiera più importante dell'anno, la fiera della Madonna di Vico. Nel pomeriggio, non appena si sparge la notizia dell'armistizio, le strade di accesso alla città diventano teatro di un fuggi-fuggi generale. La gente scappa dalla fiera, intasando le vie con ogni mezzo di trasporto, birocci, carri, biciclette. La maggior parte però scappa a piedi, non si sa bene perché scappi, è impaurita dall'ignoto, dai si dice, dalle voci che si diffondono e che annunciano l'arrivo imminente delle truppe tedesche. Si è già individuato nel tedesco il nemico di ora, anzi, il tedesco ridiventa il nemico naturale, quello che la gente comune non ha mai digerito, nemmeno al tempo dell'asse. Sono giorni di caos. I tedeschi arrivano davvero, accolti come trionfatori da poche brave donne fasciste della città che offrono ai liberatori mazzi di fiori, accolti con sospetto dalla maggioranza dei monregalesi che si chiudono in casa e si fanno vedere il meno possibile in attesa degli eventi. Mio fratello Beppe, che dopo il ritorno dalla Russia era stato mandato in Toscana, rientra a casa una notte dopo un viaggio fortunoso da Asciano a Mondovì, evitando il posto di blocco alla stazione, grazie all'aiuto del macchinista che ferma il treno in aperta campagna dopo la galleria di Babau. Enrico arriva a casa a piedi da Torino, dove era detenuto nel carcere militare di Via Ormea. Vestito con un paio di pantaloni e una camicia da muratore, regalo avuto da una portinaia di Corso Dante che si è privata dell'ultimo indumento di suo marito che ancora possedeva. Buona parte dei soldati, degli alpini soprattutto, hanno meno fortuna e finiscono in Germania. Scelgono la prigionia piuttosto che collaborare. Le prime rappresaglie degli ex alleati non tardano. I tedeschi bruciano Boves 10 giorni dopo l'armistizio e la notizia arriva subito con i particolari dell'eccidio. Escono i primi bandi e i giovani di leva operano la loro scelta. La maggior parte va in montagna, qualcuno si presenta al distretto e aderisce alla Repubblica Sociale Italiana. Alla fine di ottobre ricevo la mia prima nomina come insegnante elementare. Sono destinata a Torrette di Castel Delfino, in Valle Varaita. Raggiungo la sede il 16 novembre e la sera stessa all'albergo dell'Angelo di Sampeire incontro alcuni ebrei fuggiti da Saluzzo, da Torino, e sento parlare del campo di concentramento per ebrei a Borgo San Dalmazzo. La notizia mi sconvolge. Nel 15 giorni successivi conosco alcune persone che avranno un peso determinante nella scelta che farò. Conosco Medici, Morbiducci, e Rubro, Terrazzani. Incomincio a collaborare con loro, divento la staffetta di Medici e poi di Ezio, Bazzanini. Imparo a montare bombe a mano che preparo alla sera al lume di un lanternino a petrolio. Affronto il primo rastrellamento nel dicembre. I tedeschi arrivano con pochi mezzi fino a Castel Delfino, con una cassa di bombe sotto il letto. Trascorro l'inverno in valle, facendo la spola a volte in bicicletta, più spesso a piedi o in corriera, fra la valle e Saluzzo. Affronto rischi, pericoli, posti di blocco e spie con la beata incoscienza dei 18 anni. Spesso ascolto medici parlare, raccontare a noi che siamo più giovani e che lo ascoltiamo increduli, la vera storia della rivoluzione bolscevica, della guerra d'Abissinia, della guerra di Spagna e delle responsabilità del fascismo. Seguo perplessa i suoi discorsi, a volte stento a capire. Le argomentazioni contro i tedeschi mi convincono di più. Le ho già sentite 6 mesi prima, quando i reduci sono tornati dalla Russia e hanno raccontato. Dalla pianura arrivano giorno per giorno notizie di rappresaglie e morti. Ho visto Cerreto bruciare un mattino, arrivando da Cuneo. Alla fine di marzo, quando già le formazioni partigiane hanno raggiunto una certa forza e si stanno organizzando, quando in valle ha fatto la sua comparsa Ezio e il movimento si sta estendendo con azioni quasi quotidiane in pianura, i tedeschi e i fascisti iniziano il rastrellamento a tappeto della valle. Vedo i primi morti, 2 soldati meridionali sbandati, uccisi come cani a Venasca. Vedo i partigiani fucilati a Melle. Ezio mi ordina di andarmene dalla valle, che pullula di spie. Torno a casa e rientro come eravamo intesi dopo una decina di giorni, quando ormai i tedeschi se ne sono andati e in valle non sono rimasti che pochi presidi della GNR, Guardia Nazionale Repubblicana, di Brescia. Rientro l'11 sera e trascorro la giornata del 12 passeggiando per la montagna, con la speranza segreta di trovare qualche compagno. Verso le 8, quando è già buio, Gianni Ferrari, un partigiano giovane, lombardo, credo, bussa alla mia porta, si ferma una mezz'ora per avere notizie e rifocillarsi e riprende la marcia per raggiungere la Valle Maira. 2 ore dopo, altri 4 partigiani venuti a conoscenza del mio rientro mi raggiungono, entrano a mangiare un boccone e ripartono quasi subito anche loro per la Valle Maira. Li accompagno per un pezzo lungo la strada che conosco bene e rientro nella notte. Il mattino dopo, alle 6, 4 militi della GNR di stanza Sampeire mi svegliano, perquisiscono la mia camera, buttano all'aria tutto, rovistano, urlano. Poi mi trasferiscono a piedi con le mani legate all'albergo dell'Angelo, dove ha sede il comando. Mi interrogano per un giorno e una notte, mi torturano, cercano di spaventarmi con minacce di morte, mi fanno sfilare davanti il plotone di esecuzione. Il comandante, il tenente Vicentini di Mantova, così mi ha detto di chiamarsi, assume in proprio l'onore e l'onere di picchiare a sangue un'indegna spia del nemico che collabora con banditi ribelli. Poi mi lega una sedia e il mattino dopo mi fa caricare, legata come un salame, su una camionetta. Mi portano a Cuneo, prima dal prefetto, poi in carcere, e il giorno seguente, per ordine del prefetto, che ne ha dato l'incarico al tenente colonnello Carlo Sciavicco della GNR, sono consegnata nelle mani della Gestapo, che mi trasferisce a Saluzzo, nelle carceri giudiziarie. Per gli interrogatori vengo condotta in una villa isolata alla periferia della città. La Gestapo mi interroga per 2 giorni, poi si disinteressa di me. Rimango in carcere 10 giorni, in una cella enorme, con detenute colpevoli di reati comuni. Infine mi trasferiscono, il 24 sera, alle carceri nuove di Torino. Il giorno successivo subisco l'ultimo interrogatorio all'Albergo Nazionale di Torino da parte del capitano Schmidt. Firmo un verbale scritto in tedesco e tradotto da un interprete, in cui continuo a negare ogni addebito. Mi comunicano che sono condannata a morte, poi mi riportano in cella e non si occupano più di me. Rimango alle 9 per circa 3 mesi, prima in una cella con Cesi Carletti e Pina Doleati, poi in un'altra con 3 ebree, di cui una molto anziana, la signora Levi di Saluzzo, nonna di un mio compagno partigiano Isacco Levi, e infine nella cella 24 con Anna Cherchi, Savina Palmiri e Margot, di cui non ricordo il cognome. I mesi di carcere sono ossessivi, a noi del braccio tedesco è proibito ricevere pacchi. L'alimentazione è scarsa e la minestra immangiabile, lo spazio insufficiente per 2 persone occupato da 4, l'inerzia, l'inattività sono intollerabili, solo di tanto in tanto la scopina riesce a passarci in cella un giornale e apprendiamo così le notizie della liberazione di Roma e dello sbarco in Normandia, ma ogni contatto con le prigioniere delle altre celle è formalmente proibito. Le uniche possibilità di comunicazione le abbiamo durante i bombardamenti, quando ci trasferiscono tutte insieme nel rifugio. In rifugio incontro Natalia Tedeschi, che era a Sampeire con la nonna e la mamma prima del rastrellamento. Riconosco subito la sua giacca di casantino verde. Incontro anche le compagne delle altre celle, come Maura Balog con sua madre, che ritroverò in Germania alla liberazione. Posso parlare anche con quelle che sono nel braccio fascista. La signora Culasso, dopo il nostro incontro in rifugio, mi manda il suo pane perché le ho detto che ho tanta fame. Siamo anche spaventate, temiamo rappresaglie, fucilazioni improvvise. Non sappiamo che, essendo in mano tedesca, difficilmente saremo fucilate. La Germania ha bisogno di braccia per lavorare. La notte fra il 25 e il 26 giugno i tedeschi prelevano me e altre 13 detenute dalle celle e ci accompagnano nella camera adiacente allo studio di Suor Giuseppina, la madre superiora. È lei stessa che ci comunica con le lacrime agli occhi che saremo deportate in Germania, dove andremo a lavorare. Ancora nella notte ci caricano su un camion e all'alba ci trasferiscono a Porta Nuova e ci chiudono in un vagone bestiame, agganciato ad altri vagoni strapieni di uomini, giovani quasi tutti, in tuta blu e scarpe bianche da ginnastica, partigiani o rastrellati o segnalati durante lo sciopero del marzo 44 e tutti destinati come lavoratori coatti all'industria tedesca. Sullo stesso treno, durante una sosta del viaggio, vedo un compagno partigiano della mia valle, Gianni Negro. Cerco stupidamente di attirare la sua attenzione senza rendermi conto del pericolo a cui lo espongo. Mi vede e mi fa un cenno. È l'ultimo saluto di una persona amica. Viaggiamo per 4 giorni e 4 notti nel vagone chiuso. Ci aprono, per i bisogni fisiologici, solo a rari intervalli e solo dopo che il treno ha varcato la frontiera del Brennero. Nella stazione di Chemnitz, di notte, subiamo un bombardamento aereo chiuse nel vagone. Il nostro treno non è colpito. Staccano i vagoni degli uomini e proseguiamo sole, sempre in vagone piombato, fino a Berlino. E qui, scortate da SS, ci trasferiamo in metropolitana a un'altra stazione della città. Siamo un piccolo gruppo miserabile di 14 donne, sporche e stanche, con fagottini di effetti personali e con gli ultimi resti dei viveri che ci ha dato alla partenza Suor Giuseppina. Ci accompagnano 2 SS stanchi come noi, ma non suscitiamo nessun interesse nella folla della metropolitana. I tedeschi sono abituati a questo genere di spettacolo e ci ignorano. Ci caricano su un vagone passeggeri e dal finestrino scorgiamo il paesaggio dopo giorni di viaggio alla cieca. Il treno sembra andare verso nord, passa in una pineta fitta, poi attraversa un paesaggio ondulato e penetra ancora in una pineta. La scarpata rivela un terreno sabbioso, i pini si fanno meno fitti. Il paesaggio diventa brullo, desolato, non si vedono case. A una stazione, dopo 30-40 chilometri circa, salgono nel nostro scompartimento delle donne in divisa, a righe grigie e blu, con un numero e un triangolo a punta in giù sulla manica. I triangoli sono rossi, per la maggior parte, ma ce ne sono anche neri e verdi. Le donne vestite a righe sono scortate da donne in divisa con stivali, bustina e frustino e la mostrina delle SS. Vi sono anche soldati SS di scorta che salutano i nostri accompagnatori e non degnano noi di uno sguardo. A una fermata successiva, in una stazioncina piccola di cui riusciamo a leggere il nome, Fürstenberg, ci fanno scendere e ci ordinano di camminare. Le donne vestite a righe ci precedono. Ci avviamo per una strada che costeggia un lago. La strada è lunga e i bagagli, per scarsi, pesano. Arriviamo stanche davanti a un muro altissimo, nero, che si estende a perdita d'occhio. Nel muro si apre un portone, sormontato da torrette. Ci sono tante donne in fila che varcano il portone, mentre i soldati SS le contano. Varchiamo il portone anche noi, i 2 SS che ci hanno accompagnato. Tornano indietro dopo aver consegnato a un SS sul portone una cartella, i nostri dossier. Siamo a Ravensbrück. Siamo il primo trasporto di donne italiane che arriva a Ravensbrück. È la sera del 30 giugno del 44. Ravensbrück, ma questo lo sapremo molto più tardi, è una delle città concentrazionarie più giovani della Germania nazista ed è l'unico lager esclusivamente femminile. Come tutte le città, ha una storia. È stata costruita all'inizio del 39 da un commando di deportati, 500 circa, provenienti dal campo di Sachsenhausen, in una località a 4 chilometri circa dalla piccola cittadina di Fürstenberg, nel Mecklenburg, 80 chilometri a nord di Berlino. Il terreno scelto per il lager femminile è formato da dune sabbiose, circondate da foreste di conifere e betulle, sulla riva sud del lago di Fürstenberg. In pochi mesi i deportati di Sachsenhausen, quasi tutti politici antinazisti obbligati a lavorare per rieducarsi, costruiscono il muro di cinta, le torrette d'osservazione per le sentinelle, 16 baracche dormitorio, i servizi essenziali, e montano i fili spinati con la corrente ad alta tensione. Le prime 867 deportate arrivano a Ravensbrück il 13 maggio, sono tutte tedesche, eccettuate 7 austriache, e per la maggior parte sono deportate per motivi politici. Alcune sono in carcere fin dal 1933, sono comuniste, socialdemocratiche, antinaziste in genere o anche appartenenti alla setta dei Testimoni di Geova, setta pacifista e quindi contraria al regime della violenza. Mescolate alle politiche vi sono anche prigioniere condannate per reati comuni. A queste delinquenti comuni sono riservati la responsabilità dell'organizzazione interna del campo e i posti di comando. Lo scopo del campo, all'inizio, è quello di rieducare le antinaziste di qualunque ideologia o partito esse siano, e la rieducazione, secondo i nuovi pedagogisti del Terzo Reich, si ottiene attraverso un duro allenamento all'ordine, alla disciplina, alla pulizia e al lavoro. Ordine, disciplina, pulizia, lavoro diventano i primi strumenti di tortura per le deportate. Nei blocchi, baracche di legno tutte uguali destinate ad abitazione per le prigioniere, anche i letti a castello sono tutti uguali, ricoperti con il medesimo lenzuolo a quadretti bianchi e blu, ogni armadio è uguale all'altro, ogni asciugamano pende piegato allo stesso modo, la gamella e il bicchiere di alluminio che devono brillare come specchi sono sistemati nello stesso posto, è obbligo lavare il pettine ogni giorno e posarlo sempre nello stesso luogo. È obbligo mantenere la pulizia più rigorosa, su nessun oggetto deve essere visibile l'impronta delle dita, gli sgabelli devono essere allineati al centimetro, il pavimento lavato in ginocchio più volte al giorno, i letti rifatti con precisione assoluta e ben squadrati come tanti parallelepipedi, i letti squadrati al millimetro sono il pallino del comandante Kögel che controlla e punisce di persona chi sbaglia, le corvée che per il momento impiegano tutta la popolazione del campo non addetta a servizi particolari si compiano a passo militare e sono accompagnate da canti marziali oppure si svolgono in silenzio perfetto, gli appelli durano ore sia al mattino sia alla sera e avvengono all'aperto d'estate come d'inverno. Il lavoro, essendo rieducativo, quasi sempre è un lavoro inutile, come ammucchiare un giorno per 8 ore dune di sabbia e spianarle per 8 ore il giorno dopo. Ogni infrazione al regolamento è punita, anche una macchia sul tavolo, anche un letto non ben squadrato, anche un asciugamano piegato male. Le punizioni vanno dagli schiaffi ai colpi di frustino, ai 25 colpi di bastone sulla schiena. È lo stesso Kögel che all'inizio impartisce i colpi per insegnare il mestiere, poi egli cede il compito alle Aufseherin o sorveglianti SS e infine a quelle deportate, generalmente criminali, che accettano ben volentieri la mansione di torturatrici delle compagne pur di avere qualche supplemento di cibo. Funziona come mezzo rieducativo per le ribelli lo Strafblock, un blocco di punizione dove sono rinchiuse quelle che rifiutano palesemente di lasciarsi rieducare. Nell'agosto o nel settembre del 39 arriva a Ravensbrück il primo trasporto di zingare con bambini, ritenuti anch'essi nemici pericolosi del Terzo Reich. Poi, con l'inizio della guerra e l'occupazione di vari paesi d'Europa, arrivano i primi trasporti di austriache, cecoslovacche, polacche, olandesi, norvegesi, fra loro vi sono alcune ebree e molte testimoni di Geova, queste ultime chiamate Bibelforscherin, cioè studiose della Bibbia, sono riunite in un unico blocco e sottoposte a una disciplina durissima. Il 1941 è un anno importante per la guerra di espansione tedesca. Il fronte si allarga, la manodopera incomincia a scarseggiare in Germania, mentre l'industria bellica, al contrario, ha bisogno di un maggior numero di lavoratori per far fronte alle richieste. L'organizzazione SS da cui dipendono i lager, scopre che il lavoro rieducativo può diventare nello stesso tempo anche lavoro produttivo. Un accordo economico-commerciale si stabilisce fra l'industria tedesca e l'amministrazione SS dei campi, che in questo modo si assicura larghi profitti sfruttando opportunamente il lavoro dei prigionieri. Le deportate di Ravensbrück già nel 1941 sono affittate alle industrie di guerra e alle fattorie dei dintorni a un salario che varia fra i 4 e i 7 marchi per giorno e che viene incamerato dalle SS. C'è una nota a piè di pagina a questo proposito. Calcolo del reddito derivante dallo sfruttamento dei detenuti nei campi di concentramento effettuato dalle SS. Tariffa quotidiana di noleggio in media RM6. Detrazione per vitto RM060. Ammortizzazione vestiario RM010. Durata media di vita 9 mesi uguale 270 per RM 5,30 uguale RM 1431 ricavato dall'utilizzazione razionale del cadavere 1 oro dentario 2 vestiario 3 oggetti di valore 4 denaro detratte le spese di cremazione RM 2 guadagno netto medio RM 200. Guadagno totale dopo 9 mesi RM 1631. Da aggiungere il ricavato dall'utilizzazione delle ossa e delle ceneri. Tra parentesi, Schnabel, Il disonore dell'uomo, documenti sulle SS, Lerici, Milano, 1961, pagina 98. Fine della nota. Un'industria di confezioni di proprietà dell'SS si stabilisce nel campo stesso e lavora per conto delle SS. Per ogni lavoratrice la fabbrica di proprietà delle SS paga 3 marchi e mezzo al giorno alla direzione amministrativa del campo, che da parte sua provvede al vitto e all'alloggio delle operaie. L'industriale SS Opitz, che è anche il direttore della fabbrica, impone subito 12 ore di lavoro ininterrotto al giorno, poi il turno di notte per non interrompere la catena e ottiene l'aumento costante della produzione con il terrore. Sorveglia lui stesso le operaie e punisce con sadismo raffinato quelle che non riescono a tenere i ritmi, a dare la produzione. Quando ferisce gravemente un'operaia, la sostituisce immediatamente con un'altra deportata del campo. Un centinaio di testimoni di Geova che rifiutano di lavorare per l'industria bellica sono punite con 25 colpi di bastone e trasferite in cella, senza acqua né cibo. Intanto la popolazione del campo aumenta, il campo viene ingrandito. Ravensbrück è stato costruito per 6.000 persone, ma nell'ottobre del 1941 vi sono già, secondo la maggior parte delle fonti, circa 10.000 internate. Il lavoro rieducativo che si è trasformato in lavoro produttivo ha conseguenze gravi sulle condizioni fisiche delle prigioniere, già duramente provate dal clima, dall'alimentazione inadeguata, dalla disciplina, dalle punizioni. Pagina 17, fine, file 4.